cominciare. Allora, benvenuti e benvenute. Continua la giornata, insomma, di oggi, che abbiamo chiamato Tutto in una mano, il disegnare di Antonello Sogge. Dopo l'inaugurazione della mostra, che trovate, insomma, perché è appena arrivato dall'altro lato di questa stanza, appesa sul divisorio del Cinema Palazzo, andiamo un po' a entrare nel vivo della giornata con la presentazione del progetto editoriale, la chiacchierata sul disegnare che abbiamo progettato per questa giornata. Questa giornata nasce da un'idea che un po' di amici di Antonello hanno avuto alla fine dell'estate, di provare a raccogliere buona parte del materiale che aveva lasciato e che in parte aveva già editato nel corso del tempo all'interno di un volume che ripercorresse un po' quello che è stata la sua riflessione teorica sul disegnare, sull'architettura, ma anche sul mondo che ogni giorno attraversava. L'idea che questo gruppo di persone e ci ha proposto era quello, appunto, di partire dai testi meno editi, meno noti di papà, quindi soprattutto la produzione degli anni Ottanta, quando curava delle riviste come Spazio Sport o scriveva articoli per varie pubblicazioni dell'Ordine degli Architetti, e su quello cercare un po' di trovare dei temi che era interessante far conoscere ai più, perché come, insomma, sappiamo, siamo tutti, insomma, qui, le cose che ha scritto Antonello negli ultimi anni su Dinamo Press o per la Libera Repubblica di San Lorenzo o per altri portali erano noti. Tutto quello che non si sapeva è quello che veniva prima. L'idea era quella di far uscire questo lavoro insieme a una selezione di alcuni dei suoi disegni che in parte vedete qui esposti per l'anniversario di venerdì del 14, e in modo così di ricordare Antonello. Purtroppo, ma anche forse per fortuna, questo progetto è stato poi stravolto e ha preso tutta un'altra direzione rispetto alla proposta iniziale, perché la quantità di ma anche di testi era veramente troppa, per cui onestamente volevamo farlo uscire il 14 dicembre, presentarlo e venderlo, così non è stato fatto, che forse, appunto, mi ripeto, è abbastanza un bene, perché questo progetto è diventato qualcosa di diverso, è diventato un libro che vedrà la luce solo se tutti insieme lo finanziamo, e infatti oggi ha montato il banchetto per il crowdfunding che trovate alla fine della mostra, ma lo trovate anche sul sito di Produzioni dal Basso, e quindi diventa una produzione collettiva di tutti noi che vogliamo ricordare, anche se questo tema è un po'... questa parola, questo termine è un po' pesante, ricordare Antonello, perché non è che ce lo siamo dimenticato, ci abbiamo bisogno di un libro per farlo. Quindi forse l'idea è quella di avere un libro che ci fa trovare ancora una volta, ci fa scoprire delle cose di Antonello che molti di noi non sanno. E per fare questo abbiamo, appunto, bisogno di tutti voi, per cui vi dico già all'inizio che chi vuole preacquistare il libro al banchetto può farlo, e in questo modo può garantire l'esistenza del libro, verrà ampiamente ringraziato all'interno del volume con una tavola gratulatoria, che è una parola che ci hanno detto e che abbiamo imparato grazie a questa esperienza, che è proprio avere il nome sul libro, cioè un termine tecnico molto carino e molto altisonante. E dicevo che il progetto si è modificato nel corso del tempo, perché all'inizio noi volevamo che è un po' il periodo di cui sappiamo di meno di Antonello. Lui raccontava sempre questa Angola, la citava ogni 3x2, ma solo chi l'ha vissuta in quegli anni sa realmente cosa è successo. Molti di noi, me compreso, non hanno avuto il tempo di farsela raccontare nel dettaglio, per cui eravamo partiti da là, perché era un po' l'esperienza che conoscevamo di meno e che ci interessava di più conoscere, appunto, per avere Antonello che ci racconta. Però si è modificato perché la quantità di materiali, che non era solo l'Angola, non erano solo le cose che scriveva su Spazio Sport o su altre pubblicazioni, insomma, ora qua sotto ho sotto mano alcuni testi, ma era una quantità di temi infiniti che abbiamo provato all'inizio a dividere, a mettere, era individuato un tema comune. Più dei tanti fili rossi della produzione di Antonello, una quotidiana per descrivere la realtà, per prendere impegnato durante la maggior parte delle attività che lui che lui svolgeva. Sembrava distratto, invece era il suo modo di mantenere la concentrazione. E tiene dentro tanti argomenti, dall'Angola alle riflessioni sulla città, al racconto dei movimenti sociali che la città attraversano, anche all'architettura come disciplina, o anche ai temi più disparati. Ora troverete nel libro estratti di questa rivista che era Spazio Sport, di cui negli anni Ottanta ha avuto la direzione, su cui lui, partendo da qualsiasi tema, era questa rivista che faceva il CONI sull'impiantistica per gli impianti sportivi, quindi magari faceva il numero sulle piscine, faceva il numero sui campi di calcio. Lui, tramite il disegno, riusciva a scrivere questi editoriali molto belli in cui raccontava e introduceva il numero, che poi, come era lui, travalicava soltanto le norme tecniche per la ricostruzione, per esempio, di un impianto di piscine, ma diventava un volume sull'acqua e il suo ruolo all'interno della vita delle persone. Quindi dal disegno abbiamo usato questo tema per raccogliere la maggior parte degli argomenti, organizzarli e farli dialogare tra loro. E il disegno ci sembrava giusto trovarlo anche nei disegni che poi riempivano la miriade di quadernetti che aveva. Ora, sui disegni mi soffermo un attimo perché vi spiego come abbiamo operato, anche perché poi nelle leggende troverete dei numeri di quaderni. Su la grande quantità di disegni, di quadernetti, che è solo un formato dei tanti che Antonella ha utilizzato nel corso degli anni, abbiamo iniziato a fare una prima selezione in base ai disegni che ci piacevano di più. Un criterio molto scientifico, però così è stato. E in base a questa scelta li abbiamo poi catalogati in base a macrotemi, che sono poi quelli che vedete nelle tavole, quindi mezzi di trasporto, città, schizzi, ritratti, e così via. In base a quelli abbiamo visto poi, con un semplice lavoro di incrociare i dati, quindi l'anno in cui sono stati realizzati, ha seguito varie mode nel corso degli anni. Negli anni Ottanta erano solo disegni puri di architettura, palazzi, edifici, progetti. Utilizzava altri supporti e altre tecniche, tanta tempera, tanti disegni. Era solo architetture e comincia a riempirle di persone. E quindi iniziano tutti i ritratti dei suoi amici, i ritratti di sconosciuti al bar, i ritratti delle vacanze, quindi le architetture si cominciano a riempire. Nel 2015, vi faccio un esempio, l'anno delle macchine. Abbiamo quadernetti in cui lui disegna solo macchine. Perché non si sa, era perché forse andava in giro con Rossella per guardava. Un solo tema, perché è preso le mani con cui lui disegna, la mano che disegna, la mano che... Non tediarvi troppo con la presentazione di un progetto che è ancora in fieri e che, insomma, verrà bene, perché... E quindi è facile predire che verrà un lavoro bellissimo e che i soldi che vi siamo sicuro. Abbiamo invitato in questa giornata, un po' per parlare del disegnare, anche meglio di quanto possiamo fare noi che stiamo lavorando a questo progetto, tre persone, quattro. Purtroppo Pablo Chaurren non è potuto venire perché è bloccato a casa con l'ernia e col colpo della strega. Andiamo a mettara, diciamo, a me mi piace molto questo termine, quindi lo uso pure se sembra brutto, e Dernetti anche ora, e Stefan Pollack, che è un po' l'unione dei due, perché se un disegno loro tre per parlare di disegnare, per capire un po' il disegno e come è presente nelle... Anche perché poi, appunto, lo facciamo noi, le tavole le abbiamo impaginato noi, però di nuovo sono tutte cose che avrebbe fatto lui. Beh, forse la mostra no, che si vergognava, però cioè, sono cose sue che fa lui, attivi di forza maggiore. L'incontro di oggi vorremmo iniziarlo partendo da quattro testi che ha scritto nel corso del tempo a Antonello, su cui io vi chiederei di dire due cose. Io li leggo, poi li giriamo il microfono e vediamo un po' quello che c'è da dire, perché secondo me insomma, dagli anni 80 a oggi di cose su il disegno Antonello ne ha scritte parecchie, anche, e questo un po' mi ha stupito, di una profondità che non mi aspettavo di trovare sui quadernetti. Cioè, c'è una riflessione dietro che è molto ampia e che sarebbe carino sapere voi, che appunto come lui in vari modi abbiamo individuato. Viene appunto da questa rivista Spazio Sport, dal numero del luglio dell'82, che si intitolava D come disegno, e appunto parlava del disegno in senso di pratica fisica manuale. Scriveva: per chi fa del disegno pratica pressoché quotidiana, il disegnare è l'arco delle nostre dita alla penna, ed usando l'energia trasmettiamo a questa stretta l'intendo. La mano, andando avanti nel tracciare righe, riempie il foglio, scaricando così tutta l'energia trasmessagli dalla mano. Sì, perché è la mano, la sola ed unica parte rapportata all'intero corpo, capace tuttavia di sviluppare una forza continua e ininterrotta. Ecco, io su questo vi chiederei un po' di, vedremo dopo, strumento per determinati scopi, come pratica a sé. So che vuole.
Un altro non deve cominciare, comincio io. Il disegno è proprio una pratica molto importante, quotidiana. Io ho cominciato a farla in modo così, appunto, piccolo disegno quotidiano, 10 anni fa, esattamente, con il blog di Caffè a Colazione, che è stato fatto su quadernini, per l'appunto, mentre venivo dai fumetti, dal fatto di fare in certi periodi molto lavoro e poi in altri periodi vuoto perché facevo anche lavoro editoriale, quindi il disegno a singhiozzo mi pesava. E invece la pratica del disegno come momento quotidiano di un momento per sé, un po' la Virginia Woolf della stanza per sé, però anche proprio un momento di riflessione. Ormai lo consiglio a tutti gli allievi sempre, nel senso che è veramente un modo incredibile di lavorare su se stessi e di lavorare su se stessi in generale, in genere, guardando fuori però. Perché quando si disegna, il fatto stesso di disegnare vuol dire che vuoi comunicare a qualcuno, anche se non c'è qualcuno a vedere quel disegno. Nel mio caso l'ho fatto apposta di fare il blog, proprio per costringermi a disegnare giorno dopo giorno, perché dovevo farlo, perché qualcuno lo vedeva, quindi era una costrizione, se no dopo un mese ciao, perché il lavoro era impellente. E chiaramente ho dei momenti in cui non lo riesco a tenere, in 10 anni succede, però questa cosa è molto importante, di un momento di concentrazione, questa cosa della mano. Che poi c'è un'altra frase che probabilmente leggerai dopo sulla mano come lavora su questo, però è proprio il disegno è appunto una pratica quotidiana, ma non perché se si smette di disegnare poi dopo non, quando riprendi non sai più disegnare, no, però il cambiamento che avviene nel giorno dopo giorno è proprio un'autoanalisi importantissima e è appunto un'autoanalisi che guarda fuori. Che segna. In realtà il disegno prima di tutto guardare, se non guardi non disegni. Quindi per quanto io per esempio copi poco cioè nei miei disegnini così raramente sono dal vero, sono memoria di dal vero, perché o non c'è il tempo in quel momento, non c'è il tempo per fare tutto il disegno, o proprio viene fatto il giorno dopo, quindi decisamente a distanza o ore dopo, insomma. Però prima l'hai guardato e nel momento in cui lo ripensi lo stai ricostruendo, quindi ricostruisci il mondo, lo rianalizzi e prima devi averlo guardato. La grande differenza, insomma, è quella. Poi certe cose vengono sbagliate perché non le hai davanti. Però è quello che riesci a raccontare è quello che ti ha dato come sensazione. Il disegno unisce l'imitazione e l'espressione. Quindi, vabbè, poi è un discorso molto complesso che insomma, interrompo per lasciare un po' di spazio agli altri, se no la facciamo lunga.
Vabbè, posso proseguire? Sì. Ok. A me quello che ha colpito della frase sulla la mano che traccia sul foglio è proprio il sottolineare la manualità del gesto, proprio questo fatto dell'importanza che la mano è direttamente collegata al cervello, no? Questo, tant'è che in qualche altra parte poi Antonello lo ridice, che il disegnare è un atto manuale e intellettuale allo stesso tempo. Quindi è proprio così, c'è questo loop continuo di interazione tra quello che disegno e quello che mi stimola il disegno stesso e che poi diventa di nuovo un input che metto dentro. La cosa paradossale è che tutto questo avviene in un tempo in cui in qualche modo ci vogliono portare a pensare che il disegno non serva più. Cioè, nel mondo dell'architettura ormai è quasi passato questo messaggio che si può gestire l'architettura con una nuvola di punti, con che do in mano, in bocca una macchina che poi mi stampa in 3D l'edificio, queste cose qua. No, molto, non le sto criticando. Però penso che non si con quella frase, cioè proprio questo collegamento diretto che c'è, Ale. E il disegno è forse lo strumento più intimo per poterlo fare in prima persona, perché poi ci sono altri metodi. Mi viene in mente anche il fatto di condividere la costruzione a piccola scala, è pensabile, non è che devo sempre disegnare tutto prima, posso anche cominciare a sperimentare con i materiali che ho a disposizione e con una comunità intorno provare a realizzare qualcosa. Però lo strumento del disegno è in qualche modo più individuale. E forse però in questo mi sento di dire che la cosa che ci ha lasciato veramente Antonello, una cosa che almeno a me, è che lui poi questi disegni li usava per la condivisione, per condividerli, e con tutta l'intimità che aveva questo strumento però diventavano in qualche modo strumento di lotta condivisa, e questo penso sia una cosa molto potente.
Bene, grazie dell'invito, buonasera. Appunto, un ringraziamento e una piccola nota. Ovviamente parlo di cose che tutti conoscono. Antonello era una persona molteplice, quindi si può parlare di lui da numerosi punti di vista. Era un architetto, uno scrittore, un politico, docente. Agostino ricordava l'esperienza africana, ma io volevo ricordare anche l'esperienza a Palermo. Diciamo, le sue esperienze universitarie sono state importantissime non solo per lui. Ma volevo parlare di un aspetto di Antonello, che Antonello artista, lo vediamo nei disegni che sono dei suoi taccuini che sono esposti nella parete che ci separa dall'ingresso. È un architetto, è un artista rispetto al quale, per capire un po' il suo mondo, bisogna partire dalla natura e dalla qualità del segno che adoperava. Cioè, che tipo di artista era? È ovviamente un artista che si ricollega a una tradizione che è stata molto viva a Roma, una tradizione dell'impressionismo romano. C'è un disegno che scaturisce quasi violentemente non dalla mano ma dalla mente, che la mano sa tradurre in un dialogo con la mente incessante e produttivo. Il disegno nasce dalla nostra mente, lo sosteneva un grande teorico del disegno della fine del Cinquecento, e chiamava questo momento il disegno interno. Ecco, il disegno nasce come disegno interno, poi si materializza, prende vita, vigore nel segno, e in questa trasformazione, che è una trasformazione alchemica, misteriosa, non si sa come avvenga, attraverso la mano diventa quello che lo stesso teorico definiva il disegno esterno. Il disegno che cos'è? Quindi, secondo me, e anche credo vedendo l'opera di Antonello, l'opera grafica di Antonello, si può affermare, è prima di tutto idea, poi rappresentazione di quest'idea, e poi è comunicazione, cioè entra in circolo all'interno di una cultura, eccetera. perché si disegna prima di tutto secondo me per conoscere se stessi, quindi la prima motivazione è: io disegno per conoscermi, non so chi sono finché non disegno, lo fanno i bambini, poi purtroppo smettono quando imparano a scrivere, sono piccoli e non capiscono che poi continueranno a disegnare. Potremmo fare una storia della letteratura attraverso gli schizzi e disegni degli autori di libri, romanzi, tutti disegnano, alcuni benissimo, alcuni sono artisti anche dal punto di vista dell'uso dello strumento grafico. Poi disegniamo per conoscere il mondo. Questo tavolino, lo vedete, è di una semplicità disarmante, ma se io voglio veramente sapere com'è, lo devo rilevare, devo fare un disegno, altrimenti non saprò mai com'è, non saprò neanche quanto è lungo. Dovrei essere molto approssimativo, per essere un po' preciso devo disegnarlo. Quindi il disegno ci dà uno strumento straordinario per conoscere il mondo come tutto, un muro, una roccia, un fiore, il cielo. Pensiamo al movimento dell'acqua, quando l'acqua è stagnante o è, diciamo, il mare. Gli acquarelli che Galileo ha dipinto, membro dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, e fu iscritto come artista, come pittore, proprio perché appunto neanche l'astronomia ai suoi esordi ha potuto fare a meno del disegno. E poi il disegno prefigura, secondo noi, secondo chi disegna, di come, diciamo, modificamente presenti e vive nel disegno di Antonello. E quello che è che il segno che ciascun artista adopera può essere confrontato con quello di altri, ma quel segno lì è assolutamente unico. In tutta la storia dell'umanità non c'è un altro che usa il segno in quel modo, non può esistere, perché proprio è l'espressione più forte di chi siamo. C'è di vulcanica attività di Antonello, che appunto spazia in tutta una serie di soggetti nei suoi schizzi, appunti, disegni. Cioè la realtà di Antonello è più che quello che viene fuori in questa serie di disegni che incessantemente per molti anni ha fatto, che lo rende ancora vivo. Cioè non è più con noi, ma un dialogo con lui che risale a tanti anni fa, quando ho conosciuto lui e che ho accompagnato nel loro lavoro di tesi. L'età di Antonello, questo essere una personalità plurima, mi ha dato profonde discussioni dentro di me nella vita. Nella vita c'è anche un elemento, diciamo, necessario, no? Sono le basi su cui si appoggia un dialogo autentico. Prima possibile, continuerà nel tempo. Grazie.
Ecco, aspetta, passo di qua, così gira. Allora, che dice Franco, aspetta, rivederci nei giri, perché con le tue risposte hai toccato gli altri due punti. I testi che abbiamo individuato per l'incontro di oggi toccavano su questo della descrizione, quindi quadernetto dell'82 che riempiva con gli appunti per il programma del corso di disegno nella facoltà di architettura di Palermo, citando quindi l'esperienza che tu di cui tu parlavi poc'anzi. Scriveva: cercare attuale derivante da una necessità reale, rappresentare gli elementi di uno spazio. Il disegno è vero, può essere raccontata, ma per averne una perfetta conoscenza è necessaria disegnarla. Questa idea, tant'è che nel 2012, a proposito della mostra Disegni Romani, del serve a riconoscere i luoghi e il disegnare l'atto che ci permette di farlo, e quindi su questo quindi possiamo individuare una sorta di visto come descrizione dei luoghi. Quando scrive che una stanza ha un certo peso, questa affermazione ha una certa forza, tutti di noi se lo ricordano, perché quando questo posto, cioè il Cinema Palazzo, ha compiuto 6 anni, individuava all'età di 6 anni il momento in cui si inizia a scrivere e si smette di disegnare, periodo che un po' ti limitano quella forza eversiva e libegno può servire a raccontare quello che ci circonda, brevi. Cioè io nel momento che guardo questo tavolino e lo rilevo, sono lancio in queste cose di cui non so nulla, però insomma penso che si capisca, darei poi subito la parola a Laura, lo posso disegnare come mi pare perché ci sono delle regole rapporto personale pubblico che nel disegno c'è. Com'è possibile questo? Così per fare un altro giro e poi passiamo.
C'è prima di tutto un aspetto fisico proprio del rapporto col disegno, quello anche le parole sono una stazione, senti fisici, il disegno per quanto, come dici tu, non necessariamente ti mette immediatamente dentro, fisicamente nella cosa, un rapporto proprio molto, una cosa, io non, invece di architettura non so nulla, però molti architetti, moltissimi architetti lavorano sul che cosa che quindi non mi addentro proprio perché non è il mio campo, però della costruzione, del pensiero del mondo. Poi su Antonello, secondo me la cosa interessante è architettura, comprende il pensiero, comprende le persone, comprende. Non è un caso che il primo carnet tascabile di Villard de Honnecourt, che è un disegno, è un carnet, mentre un carnet molto più manuale che spiega, vuole spiegare Cristo in croce o costruire una cattedrale, però non è organico, non del provare tutto, per cui mette insieme appunto Madonna per costruire. Allora questa attenzione attraverso che passa attraverso, importante che il segno rappresenti prima di tutto se il disegno è il disegno, ma il disegno è anche alto e dall'alto architettonico o dall'alto, ma curiosità nel senso di ampiezza, no? Di vedute, di un certo modo catalogata ma non in un modo freddo dentro, ecco, dicevamo prima che non si disegna poi tutto dal vero, poco e sempre memoria di quello, anche di quello che stiamo vedendo, tutto presente, di ricordare queste cose perché le hai vissute, quindi questo è il grande movimento.
Su questo, Stefano, scusa, leggo, quindi ora magari dico una cosa un po' così, però Franco, perché questa cosa della curiosità, della insomma, questa cosa che è appena, su questo lui diceva proprio questa dimensione personale del disegno come memoria, come cosa, perché lo fai, come lo disegni all'atletico.
Guarda, forse in perché quel caso l'ho fatto con la modalità di Laura,
come parole che mi dico per cercare di capire meglio quello che mi succede, e questo riesce a strapparmele. Altre volte, quando decido di regalare un disegno, non lo faccio dal quale ci parlavano, cioè c'è anche questo, c'è una dimensione di ricordo, di
identificazione. Il fatto di non concedere, di strappare pagine, rielabora qualcosa che c'è prima, quindi in quel senso sicuramente si presentano, aprono lo schermo del computer e mi dicono ho fatto questo, mi ci dà un'occhiata. Proprio l'elaborazione del progetto ha bisogno anche del vivo, mi diventa giusto tra virgolette, perché poi in architettura non esiste giusto o sbagliato. Io la leggo un po' così, questa cosa del raccogliere i disegni, tant'è che poi Antonello lo scrive con i disegni tecnici quando si trattava di distribuire la sintesi di quello che hai elaborato, però alla fine la comunicazione ha una certa banalità, cioè in certi contesti una volta che è chiarito dove operiamo il centro, e quella conteneva tutte le informazioni che servivano per realizzare l'edificio, perché sì, c'erano alternative, ce n'era una di tecnica probabilmente, e quindi un po' di più di opzioni. Però, insomma, mi accolpo nei quadernetti di Antonello sono comparse relativamente tardi, il confrontarsi con la complessità, cioè è quello in discussione tante di quelle scelte che magari altrimenti si fanno con troppa linea di levarsi sbagliati.
Sì, su questa cosa delle persone c'è un'altra citazione, a un certo punto lui dice, ora non ce l'ho, ve la cito a memoria, dice, ha insegnato, cioè mi ha sempre colpito delle cose che mi diceva, era che quando lui fa una abita, e questo invece nei disegni non c'era, perché negli anni 80 erano solo planimetrie. Io e soggetto, cioè questo fatto che a un certo punto questi disegni di Antonello del rapporto tra i protagonisti e le geometrie, quel tempo negli anni 80 erano solo progetti, cioè erano solo geometrie, e non nel 1990 in cui sono triangoli e forme geometriche che formano le persone, con l'inchiostro, con l'acquerello, quindi la scomposizione un po'.
Rispondere diciamo, con un certo livello di attendibilità a questa domanda che non ritengo sia possibile fare oggi. No, volevo dire due cose date posta. Il latino disegno non c'è, c'è il verbo designare, da cui disegno. Ora, che significa? Diciamo, è un significato misterioso, estremamente complesso. Significa scegliere, soprattutto stabilire che cos'è quella cosa, di una cosa che ancora non c'è o addirittura che non ci può essere. Io posso disegnare benissimo un essere mostruoso che è un parto della mia mente, ma che non ha una realtà, così come posso disegnare questo bicchiere. Quel disegno contiene qualcosa di magico, è proprio un gesto che fa nascere le cose, le sue nella realtà non hanno. Mi spiego meglio, la Roma degli anni non è stata rivelata da se stessa, ma da una nutrita serie di arti, Mafai, la serie per esempio di quadri Demolizione ai Borghi, ma forse prima di lui De Chirico con la serie di quadri dedicata al tema delle ville romane. Ecco, per capire Roma, più che vedere, diciamo, i paesaggi reali dai quali si è ispirato, bisogna vedere questi quadri. Ecco perché c'è la metafisica, che è qualcosa che sta sopra la realtà concreta e spiega attraverso un mistero, però, ciò che c'è dietro una cosa che noi sembra, per esempio, del disegno come designare, come mettere al mondo le cose. Chiaramente adesso, se sapessi esattamente la data in cui ha cominciato a fare i ritratti, forse una spiegazione.
Diciamo dal 2000 in poi, da geometria metà personaggi.
Allora ti posso dire che una delle, diciamo, ragioni a intrattenere col comune amico Emilio Battisti, che in quel periodo che aveva conosciuto come campo della sua, diciamo, di una sua impresa artistica. Però secondo me c'è un errore nel cercare di essere quasi magmatico di immagini, di colori, di segni, dando adesso un disegno è proprio un corpo a corpo con l'universo, con il cosmo, non so, analisi di alcune fibre tematiche che costruiscono questo eccetera.
Poi, esatto.
Poi no. Un'ultima cosa che volevo dire sul disegno, l'età di essere diciamo è l'uso strumentale del digitale che è omologato ai rendering che conosciamo, per esempio, no? Molto spesso nei concorsi vengono vietate, pensi un po', li escludono. Se uno fa un concorso e presenta un disegno decorativo, esiste tutta una generazione di giovani architetti che hanno, nell'ambito dell'architettura veniva chiamata architettura disegnata, di cui fa parte anche, cominciano a fare disegni di ricerca utilizzando lo strumento digitale. Secondo me no, bisognerebbe, secondo me, evitare di classificare il disegno a seconda e conferire al disegno, questo ci insegna anche questa questione dell'opera di Antonello, l'opera grafica di una parte dell'opera grafica di Antonello, restituire al disegno tutta la sua capacità profetica, sia fatta anche con strumenti digitali che alcune volte sono anche capaci di tanto, diciamo, so, ai tempi di sono sicuro, come disegniamo noi i progetti su pergamene, su polo. Se lei va davanti al mausoleo di Augusto e guarda per sulla pietra il progetto del timpano del Pantheon, hanno fatto addirittura un disegno inciso, un disegno sulla pavimentazione del sagrato, chiamiamolo così, davanti al monumento, proprio per essere pari al tema. Però appunto i discorsi secondo me non ci basterebbe.
No, però una cosa che vorrei dire su questo, beh, a parte lungi da me, insomma, l'unità che ci sono nel mezzo digitale, resta secondo me il fatto che l'immediatezza che ha, c'è comunque un'elaborazione, sì, c'è un passaggio dei testi che ho intraletto qua in cui Antonello, perché Antonello poi era anche un grande appassionato di calcio, non so se quanti di voi hanno partecipato, ma insomma erano le riunioni più puntuali. Leggere la spazialità come traiettoria di uno quando ne parla, quindi insomma diversi anni fa, quando questi strumenti che lo facevano, la potenzialità per la lettura dello spazio, che è una cosa che usa il mapping. Proprio oggi, così giocando un po' su internet, menzioni la densità abitativa delle città del mondo, e quindi c'è questa mappa con delle torri gigantesche sulle megalopoli, una lista in un file Excel o quello che sia, però invece quella rappresentazione lì, queste cose qui, sono degli input che, anche in quel senso lì, ma sono degli input di progetto che in qualche modo dobbiamo anche elaborare.
Beh, il cartaceo, allora io lo uso in maniera molto diretta, però penso che il discorso di spazi, sia il digitale ce l'hai molto di più su la non riesce ad avere la percepporto diverso, è una fisicità diversa, per quanto siano due mezzi da esplorare interessantissimi. Questo rispetto pazzo sicuramente porta in tasca può portare in tasca un iPad per lavorare disegnato che finisce. Quindi i quadernini sono diversi e hanno, sì, più o meno sono sempre tascabili, ma Rossella mi diceva che andava bene. Altri sono sovrapposti di altre cose incollate perché i materiali. È un rapporto fisico di schermicoltà dell'oggetto ed è una cosa che poi ha una sua chiusura, e questa invece erno si rinizia con un'altra cosa, ecco. Quindi penso che ci sia questo, si stappano anche, no? Proprio per questo.
Sì, però Franco, per questa cosa contiene, appunto, come ora Laura ci ha raccontato, una cosa. Nel 2014 diceva: ad ogni disegnatore appartiene uno strumento e una base, ad alcuni anche un formato. A me l'inchiostro nero, il forziata, poi appunto, come giustamente hai raccontato, la carta non era proprio così, c'erano queste qui che non andavano. Su qualche quaderno lo trovate anche, che c'erano questi disegni con i commenti: carta buona, carta X, questa carta lucida sembrava cattiva invece andava bene. Quindi su questo io vi chiederei, prima di passarti la parola, di aggiungere questa cosa, di dirci anche, tipo, invece tu, su questo rapporto che hai con il formato. Io vedo questo quadernetto a quadretti con la penna che rinchi, con la china che riempie, queste cose che neanche quelle già riempite, ma riempire da sé. Qual è questo rapporto? Che rapporto ha un disegnatore con i vari strumenti? Voi che formati usate? Quanto questi influenzano, non solo in termini di spazio a disposizione? Così, anche un po' per salutarci, raccontiamo un po' di voi.
Bene, prima di rispondere a questa domanda volevo però continuare minimamente un ragionamento che si viene stimolato proprio dal vedere, diciamo, questa mostra. Il lavoro di Antonello sui taccuini, che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza la sua personalità più profonda, la sua visione soggettiva del mondo, non c'è dubbio. Anzi, credo che tutto il lavoro fatto in molti anni sia servito a lui per capire, appunto, fino in fondo, fino a dove è possibile, chi era lui. Però l'architetto non può creare, diciamo, fare progetti in cui emerga soltanto la sua dimensione soggettiva. Il dramma, se vogliamo, o il compito dell'architetto, per alcuni il dramma, per altri è un compito, per altri è un duro esercizio, è trovare un punto di mediazione tra la propria visione soggettiva, che deve essere quindi per questo estremamente autocosciente, come si vede nei disegni di Antonello, e ciò che una comunità, per esempio, può recepire. Noi potremmo fare una storia dell'architettura che è basata, per esempio, sul conflitto tra visioni personali dell'architetto e le visioni di coloro i quali abiteranno i suoi edifici o le sue città. C'è un caso esemplare nella storia dell'architettura moderna, che è la vicenda di Wright, che nonostante il suo straordinario successo ha dovuto lottare tutta la vita per cercare di armonizzare la sua personalissima visione del mondo, il suo personale disegno, proprio in tutti i termini, da quello, diciamo, grafico a quello progettuale a quello della vita, con le aspettative della società, con alcuni grandi fallimenti e alcune anche vittorie straordinarie, ma la stessa cosa la potremmo dire per quanto riguarda l'itinerario creativo di Le Corbusier e di altri grandi architetti. Ma dico, in Antonello c'è evidentissimo, e questa è la cosa che più, secondo me, se uno ci pensa bene, risulta di un certo interesse anche, diciamo, storico, conoscendo la, per chi conosce, diciamo, un po' la storia dell'architettura italiana, proprio questo grande sforzo introspettivo e comunicativo è proprio la misura di se stessi per poter agire meglio nella realtà. Ad esempio, mentre un grande architetto italiano come Giancarlo De Carlo non disegnava molto e usava però la pratica partecipativa per capire qual era il punto di umiliazione con le esigenze di chi doveva abitare i suoi progetti, in Antonello questo è sostituito, questo esercizio, da qualcosa, secondo me, di più sottile, di più creativo, che è proprio pensare questo: più scopro chi sono io attraverso il disegno, più sono in grado di sapere quanto devo concedere agli utenti delle mie opere, perché queste opere siano accettate e gli utenti siano più liberi e felici abitandole, le mie opere. Quindi, secondo me, il disegno ha anche questa capacità di rilevare, appunto, ai progettisti o comunque agli artisti chi loro sono, per sapere che cosa devono fare per istituire un dialogo. Certo, perché altrimenti si rischierebbe di cadere in una specie di autismo che sarebbe dannosissimo sia per l'artista sia per chi vede le sue opere. Quindi il disegno deve aprire questi spazi di conoscenza collettiva, anche e soprattutto essendo la manifestazione più alta di una soggettività. Questo per quanto riguarda le tecniche, io sorvolo, però faremo un altro incontro,
però,
magari.
Scusa, su questo però che tu dici, tu poni un perimetri molto bene alla tua definizione, cioè dell'architetto. Io la cosa che però noto, anche perché insomma poi lo vedevo, insomma Laura prima parlava del suo blog Caffè a Colazione, che è stato un ampio bacino di ispirazione per Antonello. Non c'è solo il progetto e il disegno dell'architetto, cioè nei suoi quadernetti c'è anche quello che ora viene chiamato urban sketcher, cioè il disegno della città. Poi sia lui che io abbiamo sempre provato a copiare questa linea chiara che fa l'urban sketcher senza mai riuscirci, io con risultati pessimi, lui con risultati che si avvicinavano. Ecco, su questo però come si pone? Cioè il disegno che invece tu fai non per qualcuno, perché poi qualcuno abiterà la tua creazione, cioè dal punto di vista di architettura va benissimo, sono d'accordo, però invece questo che non ha uno scopo immediato, cioè che, come il discorso che facevi ora, come si comporta? Questo lo chiedo pure a voi, cioè invece il disegno che non ha poi una finalità costruttiva, che è solo il disegno, che tu disegni quello che vedi, cioè il tuo discorso come funziona su questo?
Concludo dicendo che in realtà quando io, per esempio, disegno molto, ho sempre disegnato molto, e credo che in qualche modo il gran disegnare di Antonello sia anche dipeso dal nostro rapporto, cioè avendo visto disegnare e usare taccuini ha cominciato a usarli anche lui, credo che c'entro in qualche modo in questa sua scelta, ma non è mai così compartimentato, cioè il disegno è un'espressione, diciamo, espressiva e conoscitiva totale, cioè si disegna e poi questo disegno può essere interpretato come l'anticipazione di una scelta progettuale che forse verrà, un disegno che sarà utilizzato sicuramente per un'architettura ma che in quel momento non è ancora un'architettura, un disegno, diciamo, di pura immaginazione che non si sa, che non ha nessuno scopo utilitario, un ritratto, un'esplorazione della città, perché no? Molti disegni che io faccio quando viaggio, la prima cosa che faccio quando vado in un albergo in una città che non ho conosciuto, mi affaccio alla finestra e faccio un panorama di quello che vedo, perché imparo di più io facendo uno schizzo che facendo una fotografia. La fotografia non mi dice nulla, il disegno perché? Perché molte cose non le posso disegnare, quindi certe volte è più importante quello che non riesco a metterci di quello che il disegno invece Comprende? Quindi il disegno lo devi prendere, anche i disegni di tuo padre, li devi guardare nella loro totalità senza pensare che devono avere per forza una funzionalizzazione immediata o futura, possono anche non avere uno scopo.
Ci stai bacchettando, ma non è così. Era, no, su questo, per carità, te lo dico bonariamente, però non era che vogliamo spiegarli, anzi, noi siamo per anche, cioè, l'idea che abbiamo avuto è di non mettere una correlazione tra i testi e i disegni netta, perché appunto non si può spiegare. La distinzione che vedete, che vedrete nella mostra, è stata fatta solo come criterio organizzativo, perché abbiamo fatto quello che insomma Lorenzo l'altro giorno definiva, chiacchierando un po', una cosa di archeologia emotiva, però è dato più dal limite nostro di noi che stiamo curando questo questo lavoro, che abbiamo fatto l'unica cosa che sappiamo fare immediatamente, cioè una catalogazione di tipo tipologico, cercando delle macro categorie, però anche poi mettendole nelle tavole, provando, abbiamo visto che queste categorie reggevano, ma come erano molto liquide, compartimentali, che non erano assolutamente ferre. Cioè il discorso su gli anni, sui temi, su come cambiano, è un'analisi base data da dei filtri che abbiamo comunque imposto noi, quindi non è assolutamente cercare di spiegare il lavoro, è cercare di muoversi qualcosa in un marasma che appunto è infinito, ma dato delle esigenze editoriali di dover poi scegliere un libro che ha un tot numero di battute, di immagini, cercare che, come facciamo a rendere questa cosa? Non la renderemo, cerchiamo però di rendere questa complessità, capito? Quello che poi magari sbagliamo sicuramente, è giusto, essere molto apprezzati le cose che oggi ci hai detto e che mi fanno, insomma, a me e penso anche agli altri, molto riflettere su come fare questo lavoro. Però non è che cerchiamo di spiegare appunto una cosa personale che nessuno può capire, se non il discorso che facevo all'inizio del segno irripetibile, no? Questa è un'esperienza personale di una persona che ha fatto nel corso della sua vita, e che non sapremo mai chiaramente quello che pensava nel momento che lo faceva. Proviamo a capirci qualcosa, o comunque troviamo un modo per organizzarlo. Poi certo non vogliamo capire quello che... cioè non abbiamo la pretesa di spiegare. Che ci dite che invece i quadernetti li usate appunto anche non solo il calendario dell'avvento, facevi tutta una serie di appunto disegni quotidiani su caviglie che sono di un po' di anni fa, cioè come tu invece che rapporto hai appunto con questo disegno col fello? Cioè questo anche la tecnica, cioè quanto influenza poi?
Ecco, perché non dovrei fare sempre la stessa tecnica invece. Chi usa, all'inizio sperimentavo, facevo molte cose e acquerello e colin, così pasticci vari, anche comunque c'è la scansione, quindi c'è anche un, però io lo sento come un peso, so che la qualità in un certo senso è calata bene. Quindi le cose non sono, no, in un meccanismo, però cambiarlo è anche complesso, perché invece sì, più o meno i formati prediligo quello più piccolo e non uso, a proposito, ora fa abbastanza schifo, voglio riprovare se adesso fa un po' meno schifo, molto stimolante. E la cosa che di questi disegni di sperimentazione molto libera, molto diversificata, cioè ogni volta in realtà sicuramente c'è anche una grande serietà in mezzo, le ho trovate molto ispiranti da questo punto di vista, molto la voglia di fare per sé e fare quello che in quel momento ti va, che per il momento andava bene. C'è questa varietà, per cui la grande unità, perché rendere tutte queste unità, che sono un gruppo di disegni, va per conto suo. Tu hai detto che negli anni 80 non c'era, può essere che me le sono immaginati io, però è da studio in maniera molto più, è il grande blob di tutti questi quadernetti, hanno questa, dopodiché è chiaro che uno, se fa un libro, deve scegliere, l'importante è rendere questa varietà, di più non si può fare.
Che faccio, rispondo alla domanda sulle tecniche con una pretesa di sistematicità, in cui dedico per esempio un tacco, quotidianamente questa è l'ambizione, poi Carlo succede. E, al contempo invece l'altra parte è tutto quel lavoro di condivisione anche con la squadra con cui lavoro, dove poi invece succede di disegnare su qualunque supporto, tutto quello che, cioè la fotocopia è venuta male, rigirata dall'altra parte, chiaramente è perfetta per fare quel disegno al volo che serve per capirsi e per poi ridividersi i compiti e andare avanti. Bah, questo.
Sì, avete fatto un uso dell'evidenziatore che è fantastico, nonostante appunto il mezzo resti, lasci sempre un po' a desiderare. Io su questo non so, se qualcuno vuole dire qualcosa, ha delle domande da fare, se no si è anche insomma fatta una certa ora, si sente un profumino che viene dalla cucina e la serata continua, quindi se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, domande, contributi su questo tema, parli ora o taccia per sempre.
Solo ricordare che anche Stevenson però girava, raccomandava all'aspirante scrittore di girare con due libri in tasca. Uno era un libro che stava leggendo di volta in volta diverso, e uno era un quadernino per scrivere appunti e magari anche schizzare. Però voglio dire, non fa parte solamente del disegno il quaderno in tasca, perché il disegno è una scrittura diversa.
Ecco, allora su questo prendiamo questo insomma monito e ve lo consigliamo, quello di fare come loro, di girare con un quadernino in tasca e di riempirlo con quello che accade. Vi ricordiamo che insomma questo libro che ci sbrighiamo a farlo, Franco, a febbraio uscirà se lo finanziate con preacquistando una copia. Ci sono due possibilità: o il prezzo insomma di copertina 20 euro, comprate la copia del libro, ne potete comprare anche di più se ora è il periodo natalizio, vi diamo una bellissima tesserina che potete mettere in una busta e far trovare sotto l'albero di Babbo Natale. Se no potete dare un po' di più, 50 euro, e oltre alla copia del libro anche una litografia. Una serigrafia di uno dei disegni di Antonello, e poi insomma potete anche fare multipli se volete dare di più, si raddoppia, due copie del libro, due litografie, due serigrafie, eccetera. E la serata va avanti con una cena che troverete di là dall'altro lato della sala, in cui insomma ancora esposta la mostra ai quadernetti originali, che insomma potete vedere se quello che vi abbiamo detto è vero, se insomma come Laura sgamate il mega trucco che invece negli anni 80 qualche persona c'era, però non andava detto. E l'importante è che non mangiate e non bevete vicino ai quadernetti originali, che è stato esatto quello, no, perché ci sarà insomma chi guarderà e impedirà questa cosa. E poi la serata continua con Elio Germano che leggerà un reading di testi di papà, non sono quelli che vi abbiamo letto ora né quelli che trovate esposti, quindi alcune cose che sentirete solo per questa volta. E poi Luchino Militantà degli Assalti con un po' di musica, comunque stiamo insieme e continuiamo la serata. Io vi ringrazio per essere venuti e niente, la serata continua, buon proseguimento.